Passo al terzo, diciamo, istituto, che è quello di cui in particolare ha parlato l'amico Stivani prima, introducendo la mia relazione, che è la cosiddetta consulenza tecnica preventiva, che ha riempito quell'articolo 128 che era stato svuotato della descrizione perché, come dicevo, era passato al 129. Allora, innanzitutto c'è di positivo sicuramente che l'esplicito richiamo all'articolo 696 bis del codice di procedura civile di questo articolo spazza via tutte quelle problematiche che si erano poste con l'introduzione di questo articolo 696 bis nel diritto comune generale, dell'applicabilità di questo istituto alla nostra materia industrialistica. C'erano opinioni che ovviamente adesso superate non sto a riferirvi. Effettivamente la relazione ministeriale parla di introduzione della consulenza tecnica preventiva, quindi sembra dar ragione a chi sosteneva che non si sarebbe potuta proporre prima della revisione del 2010. Secondo me invece si sarebbe potuta proporre anche prima, ma insomma questi, ripeto, adesso è prevista normativamente per l'esplicito richiamo al 696 bis, quindi questa norma sicuramente si può applicare. Il problema rimane circa l'ambito di applicazione di questa norma. Perché? Perché a differenza, il professor Galli è sicuramente più informato di me, ma di una nuova dizione di questa norma che era stata proposta nei lavori della Commissione e che molto chiaramente parlava ai fini dell'accertamento della sussistenza e della violazione del diritto di proprietà industriale, quindi sicuramente si voleva riferire a un accertamento degli presupposti della contraffazione, e tra i presupposti parliamo ovviamente anche della validità del titolo, per cui questa consulenza preventiva avrebbe potuto toccare anche questi argomenti. Viceversa, poi la stesura definitiva della norma non nulla dice circa l'oggetto, rimanda semplicemente a quella che è la formulazione della norma generale del codice di procedura civile, cioè del 696 bis, dove invece si parla, se guardiamo la slide successiva, di accertamento e relativa determinazione dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito. Per cui qualcuno ha continuato a sostenere, ad esempio il giudice Scuffi in uno suo scritto, dice ma però anche adesso la effettivamente consulenza tecnica preventiva servirebbe solo a dirimere controversie attraverso questo strumento relative alla determinazione del credito, cioè del risarcimento danni conseguenti dal fatto illecito, come dice la norma, non anche ad accertare la sussistenza dell'illecito, quindi della contraffazione. A me pare molto riduttiva questa norma e questa interpretazione, e la escluderei almeno per due motivi, uno letterale e uno sostanziale, diciamo, facendo riferimento al cosiddetto mondo della vita, no, a cui accennava il professor Galli. Uno, da un punto di vista letterale, anche la norma generale del 696 bis parla non solo di determinazione del credito, ma anche di accertamento del credito. Allora, si dice che i due termini sono assolutamente sinonimi e quindi si tratta di un'endia di un inutile, ma non è da pensare questo, oppure accertamento prima della determinazione a riferimento al cosiddetto an, mentre la determinazione al quantum. Quindi sicuramente per determinare il credito da fatto illecito, da contraffazione, è data la possibilità con questo strumento anche di determinare se c'è il se della contraffazione oppure no. E poi c'è il motivo, a mio avviso, più evidente, che se il legislatore ha ritenuto di riservare una norma ad hoc a questo istituto, evidentemente non l'ha voluto fare solo per quest'ipotesi che diventerebbe quasi un'ipotesi di scuola, di sola determinazione del credito risarcitorio da contraffazione, presupponendo che non ci sia contestazione né sull'an della contraffazione né sulla validità del titolo che si vuol far valere. In tanti anni di ormai ahimè di professione, a me non è mai capitato di trovare una controparte, chi è accusato di contraffazione, di dire sì è vero, è valido il titolo, sì è vero, c'è la contraffazione, ti contesto solo la quantificazione del danno, no? Per cui questo, a parte che la quantificazione del danno in genere non la si propone neanche con gli atti introduttivi, ma solo in corso di giudizio dopo eventualmente la consulenza contabile. Quindi è un'interpretazione che ridurrebbe praticamente al nulla il successo di questo più o meno nuovo istituto nella nostra materia. Semmai quello che c'è di buono, avendo lasciato la vecchia normativa, cioè quella dell'Istituto Generale del 696 bis, è che parlando di determinazione del credito, il giudice potrà affidare al consulente in sede preventiva non solo l'accertamento dell'ANN, cioè se c'è o no contraffazione, quindi a monte se il titolo è valido, eccetera, ma anche del quantum, no? Determinazione del credito. Quindi potrà diciamo essere svolta anche in questa fase cautelare, a mio avviso, anche la fase che in un ipotetico, in un giudizio come normalmente avviene, viene successivamente a quella della consulenza tecnica dei consulenti in proprietà industriale, cioè una volta accertata la contraffazione si passa a un'altra consulenza tecnica che è quella contabile, no? Come l'esperienza di chi bazzica in questa materia sa. Ecco, secondo me la ampia comunque formulazione della norma generale a cui rinvia l'articolo 128 permetterà di svolgere sia la consulenza affidata a un consulente in proprietà industriale, sia poi la consulenza contabile affidata appunto a un commercialista, a un ragioniere, comunque a chi si intende di contabilità, per determinare il quantum del danno. Cosicché, semmai il problema è, ma il giudice in questo caso che cosa fa? Nomina due consulenti? A mio avviso no, perché e dentro a quella che è la peculiarità dell'istituto, anche se il 128 non lo dice, ma il titolo del 696 bis invece lo esprime, una delle due funzioni di questo istituto, oltre a quella di raccogliere la prova per un eventuale giudizio successivo, è quella del tentativo di conciliazione. Quindi, siccome referente per questo tentativo di conciliazione può essere evidentemente una sola persona, è più verosimile che il consulente in proprietà industriale investito del compito della consulenza tecnica preventiva poi si avvalga di ausiliari per la determinazione del quantum del danno, una volta che dovesse decidere ovviamente per la sussistenza dell'illecito, ai fini proprio di avere tutti quegli elementi per poi fare una proposta transattiva alle parti sulla base di tutti gli elementi. Qui si porrebbero tanti altri problemi di tipo processuale, ma andiamo troppo in lungo. Quello che posso dire è che, a mio avviso, in questa materia il consulente in proprietà industriale, cioè molti di voi, avranno dei poteri più ampi rispetto al consulente di una normale causa di merito. In che cosa consisterebbero questi poteri più ampi? Proprio perché devono avere la prospettazione globale per poter formulare poi proposte transattive in funzione conciliativa, possono andare oltre quello che sembra, diciamo, un limite invalicabile del consulente in proprietà industriale, cioè quello delle sole questioni di fatto. E voi sapete, il consulente, perché iura novi curia, il diritto lo conosce il giudice, non può mai intromettersi in questioni di diritto che sono lasciate, diciamo, a noi avvocati e in ultima istanza al giudice. Ecco, in questa materia, in questa fase di consulenza preventiva, secondo me invece è giusto che il consulente, normalmente in proprietà industriale, che tra l'altro, detto inter nos, in certe materie anche giuridiche, se ne parlava prima delle linee guida del brevetto europeo, ne sa più di noi avvocati, possa anche fare un'incursione in questa materia. Salvo però poi distinguere bene le due fasi, questo serve per il tentativo di conciliazione. Se il tentativo di conciliazione non riesce e quindi bisogna stendere la relazione con verbale negativo a conciliazione, ecco che non può più avvalersi di questa incursione in materia giuridica, ma deve limitarsi solo a relazionare sul fatto tecnico. Mi fermo anche su, se eventualmente ci sono tante domande, ecco, semmai è interessante vedere, conciliare questo istituto con la cosiddetta mediazione che è stata introdotta l'anno scorso. Allora, c'è qualcuno in dottrina, c'è stato anche un convegno qui a Bologna, a dicembre, a cui ha partecipato il professor Galli in un simpatico contraddittorio col professor Cartella. Ecco, il professor Cartella sosteneva, almeno adesso non so se è cambiato idea, purtroppo no, vabbè, per fortuna mi sembra ancora isolato, almeno i giudici di Bologna mi sembrano ancora dell'idea di, diciamo, maggioritaria, sostenuta anche tra l'altro da molti altri valenti autori, che il non rientri tra le materie in cui è obbligatoria la mediazione, la nostra. È tutta una questione di anche terminologica, cosa si intende per azioni reali che rientrerebbero nella materia obbligatoria, eccetera. Allora, è chiaro che se si dovesse arrivare a concludere che è obbligatoria la mediazione anche per la materia industrialistica, a parte tutti i guai che ne conseguirebbero, e in particolare tutti i miei apprezzamenti verso la revisione che abbrevia notevolmente i tempi di accertamento tecnico, andrebbero a farsi benedire, perché dovrebbero perdersi almeno 4 mesi, salvo il cautelare che comunque non sarebbe toccato, per questo tentativo obbligatorio di mediazione al di fuori del processo, quindi come condizione di improcedibilità del processo. Ecco, se dovesse passare questa tesi, per fortuna molto minoritaria, ci si chiede come si concilierebbe con questa. Lo stesso professor Cartella però poi arriva correttamente a sostenere comunque che, essendo questa materia speciale, legge speciale rispetto a quella generale, comunque essendo insito in questo istituto della consulenza tecnica preventiva in funzione conciliativa, lo scopo conciliativo, sarebbe assurdo poi prevedere anche la mediazione per un futuro giudizio di merito, essendo già espletato questa, la ratio di quella che doveva essere la tanto criticata normativa sulla mediazione da questo istituto nella nostra materia. Passo velocemente all'ultimo istituto, velocissimamente, che è quello, poi ci sarebbero tante questioni processuali, ma magari, ecco, possono essere anche noiose per il pubblico che non è in prevalenza forense, ed è collegato con la possibilità di ottenere consulenza tecnica in sede cautelare, come dicevo prima, ed è quello dell'accertamento negativo in sede cautelare, che dovrebbe essere già messa l'articolo 120, comma sesto, da collegare ovviamente con la possibilità di ottenere consulenza tecnica in sede cautelare. Perché è importante questo istituto? Che non si dica appunto che la recente revisione ha voluto in assoluto favorire il titolare della proprietà, qualunque fossero le sue ragioni, rispetto invece a chi è accusato di contraffazione. Questo strumento è dato proprio invece a chi subisce una contestazione di contraffazione e ha quindi l'esigenza di rimuovere uno stato di oggettivo di incertezza che può anche causargli grossi problemi da un punto di vista imprenditoriale per lo sviluppo e industrializzazione di un prodotto. Sotto la spada di Damocle dell'eventuale titolare o pseudo titolare di un diritto di privativa di fargli causa, eccetera. Allora è dato a, in questo caso quindi al soggetto potenzialmente passivo di un'azione di contraffazione, la facoltà di chiedere in sede cautelare l'accertamento negativo della contraffazione, cioè che il giudice in qualche modo gli dica, anche in via cautelare, questa è in particolare la novità normativa, guarda che non c'è l'illecito, vuoi perché il titolo non sia fatto valere dalla controparte in via ancora stragiudiziale, non sia valido, voi perché non c'è comunque interferenza tra il titolo fatto valere dalla controparte e la soluzione, il prodotto, il procedimento del presunto contraffattore, che poi contraffattore non dovrebbe essere. Quindi rimuovere la situazione di oggettiva incertezza. Perché è stato previsto esplicitamente da questa norma? Perché prima anche qui si discuteva molto accesamente se si poteva ottenere in via cautelare, anche in via generale per la verità, un accertamento negativo, ma in particolare in via cautelare un accertamento negativo della contraffazione. In particolare due erano le obiezioni che dottrina e giurisprudenza contraria ponevano, tutte e due relative al cosiddetto istituto dell'interesse ad agire, l'articolo 100 del codice di procedura civile, e la prima l'incompatibilità della natura provvisoria e sommaria del procedimento cautelare, che voi sapete, i giuristi sanno, non acquista mai quella che si chiama l'autorità di cosa giudicata, è pur sempre modificabile, revocabile anche in un successivo giudizio di merito, con una certezza evidentemente della situazione oggettiva. Quindi come, che interesse può avere, dicono i fautori della tesi contraria a questo istituto, che interesse può avere chi è accusato di contraffazione di ottenere in via cautelare una delibazione sull'assenza dell'illecito, quando tanto poi questa delibazione lascia il tempo che trova, perché un altro giudice potrebbe tranquillamente invece andare di contrario avviso. E la seconda obiezione, poi legata sempre all'interesse ad agire, è quella della cosiddetta incoercibilità poi del provvedimento di mero accertamento, no? Non ci sarebbero poi strumenti di tutela. Si è fatto notare dall'altra parte, cioè dai fautori invece di questo istituto, che esistono degli interessi concreti di chi è accusato di contraffazione di ottenere questo accertamento. In particolare non è poi assolutamente sempre vero che una sentenza dà questa certezza così assoluta sul diritto di proprietà industriale. Pensiamo a una sentenza che accerti la validità del brevetto, che quindi importa un normale giudicato, però nella nostra materia quel giudicato inter partes, in base all'articolo 2909 del Codice Civile, in realtà può essere posto in nulla da un successivo giudicato invece di nullità, che eccezionalmente, possiamo dire in deroga all'articolo 2909 del Codice Civile per la tutela generale, invece è efficace erga omnes, cioè nei confronti di tutti. Quindi anche se io ottengo un giudicato di validità del mio titolo inter partes, non è detto che questo giudicato sia comunque definitivo. Quindi anche la sentenza non dà una certezza assoluta. Chiaro, una certezza maggiore di quanto riguarda invece una delibazione in sede cautelare. Però si dice l'interesse sorge dal fatto che comunque una certezza, sia pur attenuata, la dà. E in che cosa serve questa certezza attenuata del provvedimento cautelare negativo della contraffazione dell'illecito? Ad esempio, può essere molto utile per escludere un risarcimento dei danni del contraffattore, che come sapete deve essere necessariamente fondato sull'elemento soggettivo, cioè o sulla colpa, negligenza, o sul dolo, malafede del presunto contraffattore. Quindi anche se un giudice successivo desse poi ragione al titolare della proprietà, ma io ho ottenuto dal giudice della cautela invece un provvedimento negatorio di questa contraffazione, quantomeno questo potrebbe incidere sul risarcimento danni, perché dimostrerebbe una sorta di mia buona fede nell'aver proseguito ad esempio quella sperimentazione o quell'industrializzazione di quel prodotto in base a un indice autorevole quale può essere una pronuncia giudiziale, sicuramente, senza offesa per i consulenti brevettuali presenti, più autorevole di una consulenza di parte o anche del famoso PTO che si chiede all'AIPI e che i giudici valutano così così. Io mi fermerei qui, perché credo di avere già sottratto molto tempo alla vostra pazienza. Grazie.
Grazie Sandro.